Saranno quattro incontri, li specifico un poco, il vasto mondo della sapienza stasera, poi lunedì prossimo cosa si incontra nel libro dei Proverbi, la sua recensione nel canone e aggiungerò il tema della sapienza personificata che è un'interpretazione. Il terzo lunedì ci metterei questo titolo, I banchetti della sapienza, sperando di non ripetere quanto dirà Luca Mazzinghi, che però parla nei libri sapienziali, spero che casomai completerà quello che io non dico. E l'ultimo, mi metto a presentare la figura del saggio, ma un saggio particolare, perché siamo già dal 200 al 175 sulla figura del saggio scriba, visto che ho fatto un articolo per Rivista Biblica proprio sull'argomento. Ve lo insegnerò, casomai se avete il coraggio di leggerlo, la pazienza, non occorre le note che le leggiate perché qualche volta devo scrivere note enormi, ma cercherò di dare il senso di quello che dico, la figura del saggio che va avvicinandosi verso il sofer, cioè il grammateus o lo scriba e il suo significato, e poi si arriverà ai rabbini. Praticamente gli scribi, trovate anche i rabbini, i grandi rabbini con il rabbinato, che saranno i grandi interpreti del mondo biblico giudaico. E come abbiamo dalla parte cristiana i padri della Chiesa che riprendono tutto il patrimonio anche dell'Antico Testamento. Io tra l'altro vorrei iniziare così. Il valore che veniva dato in antico al libro dei Proverbi. Mi pare significativo un fatto che forse è dimenticato. Quando c'era il catecumenato, almeno secondo l'attestazione che io ho trovato in San Ambrogio, nel catecumenato non veniva spiegato subito il Vangelo, ma si partiva da Proverbi per una riflessione morale, un'attenzione, un aiutare a pensare in modo attento e poi le figure dei patriarchi. Perché? Per vedere come c'è un'evoluzione, una ricerca, potrei dire un catecumenato anche in questi, alla ricerca, all'incontro con Dio. Bene, allora io ho svolto questa sera il vasto mondo della sapienza perché in sei punti. Primo, per presentare lo studio attuale, poi secondo gli scritti, poi affronto gli ambienti, le manifestazioni e le forme e alla fine brevemente modelli e forme. Però vorrei il punto 6 cominciare con un testo perché è il cosiddetto proemio dei Proverbi, i primi sette versetti, molto interessanti perché ci danno un ambiente concreto. Quindi andiamo a un testo concreto che vi ho scritto. Anche se avete scritto tre pagine, però forse è utile avere davanti. Bene, lo studio attuale della sapienza. Direi che c'è stata, a parte quel significativo suggerimento di Sant'Ambrogio e quindi di una catechesi antica, di per sé non era molto studiato, soprattutto nel mondo, chiamiamo, protestante, la serie dei libri. Perché era più orientato ai profeti, a idealizzare, a portare all'integralità, anche perché poi all'interno del cosiddetto Pentateuco sapienziale, come si fa nello studio, cioè Proverbi, Giobbe, Coelet, si aggiungono due di solito, che sono non nel canone ebraico, nel testo masoretico non li trovate, ma sono nel canone greco e precisamente Siracide, per cui il testo ebraico di Siracide è stato dimenticato, ma è continuato il testo greco e poi il libro della Sapienza, che è il più recente. Qualcuno addirittura lo poneva all'interno del Nuovo Testamento. C'è un giudaismo che si è messo dentro. In realtà io penso che bisogna collocarlo un po' prima, però verso il 30 avanti Cristo possiamo dirlo già. Quindi quel libro della Sapienza. Però vedete, scritto in greco, questo nasce in greco, da un giudeo, perché si sente che è competente, che ha assunto la cultura greca, tanto che anche il commentario che ha fatto Mazzinghi si è sbizzarrito molto su questo, per dire come ci siano in quel testo le confluenze di tutta la cultura greca e anche egiziana del tempo, perché nasce in Egitto ad Alessandria. Ci accorgiamo allora che gli apocrifi erano un po' messi da parte dai luterani e protestanti, però l'hanno ripreso anche il mondo protestante, e è interessante leggere le prime pagine soprattutto di Sapienza in Israele, Weisheit in Israel, di Gerhard von Rad, che nel 1970, gli anni 70, scrive e viene tradotto subito nel 75 in italiano. Io ricordo che appena l'ho visto ho dato agli studenti, ci leggiamo questo, io faccio la sintesi ma parto da questo testo per fare le lezioni. Bene, come definirlo? È difficile definire, molto di più di quello che può sembrare, perché in astratto potrebbe andare bene la definizione che io scrivo. Potremmo definire la Sapienza come il complesso di valori che pervadono la vita di un popolo e ne determinano l'identità. Comprende la cultura, le correnti di pensiero, le istituzioni e le interpretazioni della realtà, e anche la prassi. Qual è lo scopo? È raggiungere una vita equilibrata e soddisfacente. E perciò vengono affrontati un po' tutti i temi dell'uomo e dell'ambiente che vive, il cosmo e la cultura. Però consapevole di una cosa, come ci ricorda il capitolo 28 di Giobbe, che la realtà resta misteriosa e indecifrabile, enigmatica e sfuggente a una nostra comprensione. Per cui l'ultimo elemento, proprio di fronte alla mia incapacità, l'uomo, alla sua incapacità, l'uomo determina nell'uomo il timore di Dio. Ma questo lo affronteremo la prossima volta. Però se guardiamo nella Bibbia, ho messo quattro no dentro. Primo, non ha confini definibili, nel senso che non è tradizione anonima rispetto agli altri scritti, e non dobbiamo pensare in termini nostri come distinzione tra sacro e profano, perché tutta la Sapienza ha l'aspetto religioso. Non possiamo parlare neanche di aveizzazione, un brutto termine, ma insomma lo uso perché lo usano, della Sapienza, anche se assume in maniera propria la sapienza degli ambienti. Vedremo, il libro della Sapienza è pieno di riferimenti alle culture, ma li riprende a modo proprio. E non si tratta neanche di una semplice ricerca di un ordine universale, perché tutti i libri sapienziali sono legati a tutta la storia di Israele e sono presenti in tutti i tipi di libri, in tutto il Tanakh. In tutte le parti del Tanakh, in tutta la storia, a iniziare dalla creazione buona, dobbiamo dire che c'è l'atteggiamento sapienziale, cioè la riflessione umana che cerca di comprendere il senso. Per esempio, Genesi 1:11 appare come rivelazione teofanica e può essere scritta l'atto sapienziale, ed è legata a tutta la vita di Israele, anche quando parla dei primi 11 capitoli. Ma che cos'è la storia? Si discuteva Genesi 1:11, tutto è bene, ma dopo il capitolo 6 tutto è male. Ma allora come? Come leggere allora quel capitolo 11? La cosmogonia, che è buona, ma è già realizzata o è un progetto? In altre parole, è una realtà avviata verso un fine, cioè escatologia, o la diamo come un bene perduto che adesso non abbiamo più? Io sono per la prima parte, per un progetto che però, secondo il tema che troviamo nel Nuovo Testamento, Regno di Dio, è orientato al futuro. Sarà solo alla fine che questa storia fatta di bene e male troverà il suo senso pieno. E allora ecco che la sapienza trova la sua espressione in rappresentazioni cosmogoniche e antropologiche. Se leggo il capitolo 1, più di qualche autore ha cercato di leggere il capitolo 1 alla luce di quella maledetta cultura babilonese, che però senza la quale la Bibbia non esisterebbe così com'è, che ha dato la cultura. E allora più di qualcuno parla di Genesi 1 come della interpretazione cosmogonica, cioè della nascita del mondo, accanto al mondo babilonese in cui vive, da una sua lettura. E la stessa cosa è antropologica. Non è che i capitoli 2 o 3 parlano tanto del peccato originale, l'uomo era buono, poi altro cattivo. L'uomo fin dal primo momento, prima decisione, è stato uno che è camminato tra bene e male. La realtà storica è complessa e l'uomo è invitato allora ad accettare i propri limiti e anche la morte, senza cercare scappatoie come la così, tu pensate alla pietra filosofale, pensate all'albero della vita, no? E dice, non devi andare in cerca di pozioni magiche, ma accettare la tua situazione e viverla, e in questo senso non pensare di essere tu Dio senza Dio, ma Dio ti accompagna, ma devi affrontare la storia com'è. Naturalmente accanto a queste ci sono altre posizioni, come per esempio il libro della Sapienza. La Bibbia non è così monolitica, ci sono delle cose che sono anche interconnesse, che si ripetono e anche sono in tensione. La prospettiva dell'aldilà che appare in Sapienza 2 e 5, dei capitoli 2 e capitolo 5, oppure anche Daniele, che potrebbe parlare già di risurrezione, ma anche probabilmente già il libro della Sapienza, che non parla di eternità dell'anima, ma parla di un'altra, l'aftarzia, cioè la non corruzione, quindi l'incorruttibilità che comporta il corpo, quindi non parla solo dell'anima, come parlano gli altri greci. E come si manifesta? Si manifesta anche nelle istituzioni sagge. La legge è saggia. E quindi dalla dimensione cosmica si passa all'uomo, è vicina, nella bocca del cuore, e deve essere manifestata nelle scelte. La vita, la via della vita, la via della morte, tu scegli la via della vita e il bene, oppure la via della morte. Quindi è legata alla tua libertà. Quindi davanti a te sono la vita e la morte, quello che tu vuoi puoi seguire. E quindi deve essere anche riconoscibile da tutti. E perciò il capitolo 4 di Deuteronomio parla di una sapienza che tutti vedono, e quando la conoscono dicono, ma è veramente una risposta saggia. Ecco perché allora al tempo dell'ellenismo troviamo diversi commentatori, tra cui Filone, che ad Alessandria commenta la Torah soprattutto dal punto di vista morale e cerca di spiegare il senso sapiente di quella Torah, e fanno proselitismo in questo senso, per cui tutta la Torah è sapienza, la sapienza ha un ruolo in questa. E la stessa cosa dovremmo dire dei codici. Se noi analizziamo il codice tra virgolette, e non come i nostri codici, lo chiamiamo per somiglianza, Esodo 20, che comincia con le 10 parole, eccetera, e poi le varie leggi che seguono, o Deuteronomio, si vede che sono storicizzati e rappresentano la riflessione, e Deuteronomio l'attualizzazione rispetto a un ambiente in cui si vive. Esodo 20, cioè sono cose storiche diverse, quindi riflessioni e attualizzazioni in questo senso. E cioè, che cosa? È una sapienza che riceve un'autorità divina, si ritiene ispirato, ma è anche storico e interpretato, esplicato. Tra le istituzioni sagge ce n'è una, la figura del re, il cui ideale è Salomone, che appare modello di sapienza anche se censurato dalla cosiddetta storiografia deuteronomistica. Per esempio, il libro della Sapienza non parla delle devianze religiose, probabilmente perché lo vede ancora giovane e lo dipinge come giovane che parla ai giovani. Comunque resta modello di sapienza perché, come nei Salmi, il re, il Messia futuro è idealizzato. Ma anche nei profeti c'è l'idea. Quando pensate a Isaia che parla del futuro re, perché questi qua sono tutti fallimento, descrive il famoso passo di 11:1-6, dove è un re dominato dalla sapienza, dallo Spirito di Dio, che gli dà cosa? Sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, conoscenza e timor di Dio. La 70 ci ha aggiunto in mezzo la pietà, però staccando da scienza, quella scienza vuol dire conoscenza di Dio. Tant'è vero che al versetto 9 troviamo che la conoscenza di Dio si diffonde in tutta Gerusalemme, in tutta la terra. Che cosa sono questi? Noi li abbiamo un po' spiritualizzati, ma sono le caratteristiche con le quali il re deve sapere. Dopo le vedremo magari un po' più avanti, anche perché appaiono nell'inizio del libro dei Proverbi. Sono le caratteristiche con cui si può governare con giustizia e con abilità. Senza sapienza e senza intelletto, se abbiamo uno stupido, senza il consiglio, cioè un buon governo di consiglieri, non si può governare. Facciamo, senza i competenti, facciamo disastri. E ci vuole anche la fortezza, però, avere l'autorevolezza e anche la forza. Però poi ci occorre anche la conoscenza di Dio e il timor di Dio, che tradurrò come rispetto di Dio. E la pietà non fa altro che ribadire il timor di Dio in qualche modo. Ecco, però accanto a questi sono le figure educative che vanno dal padre e dalla madre come figure esemplari. Quando comincia il libro dei Proverbi, ascolta figli, verba patris, e non disprezzare l'educazione della madre. Comincia con i due. Però si andrà avanti per i maestri. Lasciamo stare il tema delle scuole, che ci fossero. C'erano però dei maestri, ed erano sia nell'ambito sacerdotale, nell'ambito. C'erano questi che arriveranno poi a configurarsi come sofer scriba e alla fine rabbinato, cioè istituzioni che vanno sviluppandosi, ma sono sempre collegate a un ambiente in qualche modo scolastico ed educativo. Vediamo agli scritti. Gli scritti, Proverbi, Giobbe, Coelet, Cantico e Salmi, di per sé hanno anche questi, anche il Cantico, l'amore e il Cantico dell'amore, cioè delle relazioni, e i Salmi hanno anche aspetti sapienziali, ma non solo. Però si aggiungono Sapienza e Siracide, che rappresentano il cosiddetto libri sapienziali o il Pentateuco sapienziale. Naturalmente ho già detto la figura di Salomone, ma nell'insieme di questo Pentateuco che cosa appare? Appaiono tre modelli che entrano tra loro in dibattito e tensione. Il primo è Proverbi, è la sapienza classica che vedremo la prossima volta. Che cosa fa? Ha un movimento, parte dall'esperienza per formulare regole di vita in modo che ci sia un ordine nelle cose, che ci sia sapienza nel fare equilibrio. La sapienza potremmo dire anche equilibrio e competenza, poi mi soffermo di più su questo. E c'è un'idea di fondo, la remunerazione come principio assodato. Fare il bene porta anche benessere, dà risultati positivi. Bene, arriva allora Giobbe e Coelet, tempo dell'esilio o del post-esilio, che rimettono in discussione e perciò si pongono in tensione con la sapienza classica, facendo una critica radicale sull'aspetto della cosiddetta retribuzione o remunerazione, dicendo che non si può né misurare né decifrare, e tuttavia bisogna imparare a vivere. ma siccome è un altro tema, su questo lascio stare. I libri posteriori, Bensira e Sapienza, cercano a loro volta di mediare tra queste tensioni, ed ecco allora per me che il Siracide ritorna alla cosiddetta remunerazione, cioè connessione intramondana da fatto ed effetto. Il bene deve portare il bene, però anche c'è da una parte la trascendenza di Dio, che Dio vede più in profondità anche i fallimenti, e il libro della Sapienza che cosa formula? Formula come alternativa all'ingiustizia della retribuzione, vediamo, porta tre esempi paradossali, la donna fedele che resta sterile, il giovane giusto che muore. Tre elementi dove dice qual è il valore però superiore, non è la lunga vita ma la virtù, quella che ci qualifica, e pone come segno finale l'aldilà, andare oltre questa vita. È nell'aldilà che vedremo pienamente chi sono i giusti, e saranno i giusti allora che brilleranno e saranno pieni di fiducia di fronte al giudizio, mentre i malvagi si accorgono di tutti i loro ragionamenti falsi. Pensavano che non c'è un aldilà, allora divertiamoci qui. C'è l'epicureismo più negativo, no? Del dire adesso divertiamoci, e siccome il giusto ci tormenta, tormentiamolo noi. E la finale sarà però l'aldilà. Bene, passo a un terzo punto, gli ambienti. Beh, potremmo vedere le manifestazioni. Abbiamo una sapienza popolare, potremmo dire quella che gira come i nostri proverbi anche, no? Legata alla famiglia, al clan, alla tribù, e riguarda le cose pratiche da vivere, il modello di vita, quindi le regole di vita, i rapporti tra le persone, la solidarietà, la giustizia, il saper fare e fare bene, avere intelligenza e coerenza, perché la conoscenza proviene da Dio, ma noi dobbiamo anche osservare in concreto, ecco l'osservanza in concreto del cosmo e del mondo umano per vedere come funziona bene. Però poi vi è la sapienza della scuola, della corte e del tempio, quelle che porteranno anche alla scrittura della Bibbia. Quindi la scuola, i maestri, e scrivono dalle norme di Galateo alla cautela, ma anche saper parlare, scrivere, saper vivere regole morali e pratiche, tutto ciò che porta al buon funzionamento di una società. E poi vi è la sapienza teologica, perché teologica? Di per sé non dobbiamo dire che gli altri non sono anche teologici, ma teologica perché si ferma magari su alcuni grandi temi come la teodicea, cioè il governo di Dio sul mondo, e alcuni problemi dell'uomo, il male è il grande problema che tocca tutto, pensate tutte le tragedie del mondo che vengono scritte, partono dal male perché c'è questo, ma non separandola però dalla sapienza l'altra, perché ogni sapienza è religiosa. Secondo invece vediamo la parola che definisce, la parola saggio, hakam, è un aggettivo, indica in genere una persona e lo giudica nel suo modo di essere, di vivere e di agire. Che cosa vuol dire hakam? È colui che agisce con intelligenza, ma non solo con equilibrio, con prudenza, con competenza e abilità, ma anche moralità. Per esempio, quando parla degli artigiani, Siracide, che distingue, c'è un po' otium et negotium in quella distinzione che lui fa, quando parla degli artigiani dice fanno con competenza o abilità, traducono abilità, ma è sophos, è intelligente, cioè è abile e competente. Insomma, abbiamo bisogno di competenti, e quando ci sono gli incompetenti è la fine del mondo, e ce ne accorgiamo spesso. E allora però la parola saggia, il plurale, indica spesso delle istituzioni, il re, il consiglio per il buon governo, ricordo i sette spirito del Signore, spirito di intelletto, eccetera, che servono, i rappresentanti di un'attività pedagogica, per cui diventa importante il rapporto tra maestro e discepolo. È una figura importante il maestro, perché cerca di trasmettere quanto ha appreso per esperienza propria e di altri sapienti, cioè della tradizione. Ed è un rapporto che è descritto spesso nella relazione di padre e figlio. Figlio mio, quante volte viene questa parola per iniziare una lezione? Moltissime volte lo ripete Siracide, ma lo ripetono tutti. Figlio mio, perché? Perché in questo modo si cerca di educare, quasi rigenerare la persona perché si realizzi pienamente. E ben Sira ci offre un quadro del buon maestro. È bello il capitolo 6, dove il maestro va cercato con cura, guarda, frequenta i saggi o gli anziani, e segliene uno, non tanti, uno. E seguilo con zelo, alzati al mattino presto, attendilo davanti alla porta finché lui apre, e vai ogni giorno fino a consumare la soglia, perché la costanza e la pazienza è importante. E accetta il giogo, la disciplina. C'è una bella frase, una serie di frasi che leggo perché vale la pena ogni tanto di fermarsi. Si può leggere questo, per comincia tre volte: figlio mio, ascolta figlio, eccetera. Poi 24-27, introduci i tuoi piedi nei suoi ceppi, sembra un prigioniero, il tuo collo nella sua catena, se piega la tua spalla e portala a non infastidirti dei suoi legami, avvicinati ad essa con tutta l'anima, il testo ebraico è più forte, e con tutta la tua forza osserva le sue vie, segui le sue orme, ricercale, e ti si manifesterà quando l'hai raggiunta, non lasciarla. Alla fine troverai, ecco le immagini, riposo, ed essa si cambierà per te in gioia. I suoi ceppi saranno per te una fortezza, dice l'ebraico. Le sue catene diventano una collana, una veste di gloria, un ornamento d'oro a su di sé, e i suoi legami sono fili di porpora come quelli che adoperava il sacerdote. Nel sacerdote c'era il filo di porpora. E te ne rivestirai come di splendida veste, te ne cingerai come di corona magnifica. Qui si discute che immagini, io penso che ci siano tutte e tre le immagini: la dignità sacerdotale messa in questo filetto che appare, la dignità regale, ma anche la dignità sponsale, perché c'è la fecondità che deve rendere, portare frutti. Ecco, chiede di vedere, però si presenta anzitutto come testimone, testimone di una docilità che lui stesso ha, perché quando cerca si sottomette alla ricerca che fa, e perciò invita l'altro a percorrere la stessa via. Ultimo elemento, metto la sapienza personificata, che discuteremo la prossima volta. È un modo per interpretare che cos'è, rappresenta la creazione, l'ordine del mondo, la Torah che parla all'uomo, ma vedremo il senso che può avere. E tuttavia si discute, ma c'era una dea della scuola, una dea della sapienza? È una rappresentazione femminile, siccome purtroppo si parlava quasi solo ai ragazzi, la maschile, presentare una buona sposa è normale, per cui troveremo che ci sono diversi elementi che potremmo interpretare in questo senso, ma che fanno eco per esempio alla Maate egiziana, la dea dell'ordine, del diritto, della giustizia, che viene descritta in elementi simili con quanto scrive Proverbi 8, o Atena nel mondo che nasce dalla mente, e infatti anche noi diciamo oggi, no, generare, ho generato, ho concepito un pensiero, anche noi lo usiamo ancora, no? È come Atena che nasce perché gli spacca la testa, dice solo, era incinto la testa, e quando gli spacca la testa viene fuori Atena, che comincia ad essere la dea. Ma pensate anche, per dire, le varie forme femminili, le quattro statue che si trovano a Efeso, sulla biblioteca di Celso. Nell'entrata ci sono quattro: c'è la Ennoia, c'è la Sofia, c'è Ermeneutica, e sono quattro elementi che indicano i quattro aspetti della sapienza espressi in forma femminile. Lasciamo stare tutti i temi che anche la sapienza si pone in relazione, quindi come donna, si pone come amica, come sposa, come maestra esigente, e dice: guai se non ascolti, ma vedremo la prossima volta tutto questo. Quali sono le forme letterarie? Proverbi, in ebraico è mashal, che di per sé ha una forma molto semplice, spesso due sti come i nostri proverbi. Oggi c'era San Martino, ci sono tutti i proverbi di San Martino che sono stati ripetuti. Il proverbio è molto breve, no? Due stichi o al massimo tre, espressi in forma mnemonica, magari con parole che si richiamano, in modo che entrano facilmente in testa. E da cosa deriva Mashal? Mashal, Moshel, vuol dire dominare, cioè è il modo in cui io, attraverso la conoscenza, facendoci il proverbio e la traducendola, traducendo le mie esperienze un proverbio, in qualche modo domino la realtà. Qualche altro parla di paroimia, traduce paroimia o parimie, come leggono oggi i greci, no? Che vuol dire rassomiglianza, praticamente, parabole, similitudini. Cioè, attraverso il confronto imparo a dominare la realtà, in questo senso. Latino proverbia. Si va dalla forma semplice, si passa dalla sentenza alla esortazione, perché la sentenza dice, l'esortazione mette in moto. Allora è molto bello leggere, io leggo la forma fondamentale del Kohelet, che nella seconda parte, ci vedo due parti, a cominciare proprio dall'aspetto religioso, comincia le esortazioni. Nel primo è la ricerca sua che è fallimentare, poi dice: ma allora nella vita cosa bisogna fare? E qui comincia a fare delle esortazioni continue. Per esempio, breve, dice: quello che ogni giorno va a vedere, piove o non piove oggi, non semina mai, tantomeno raccoglie. Oppure mette in risalto il povero che salva la città, ma nessuno lo ricorda dopo. Però un bene l'ha fatto, ha salvato la città, anche se la gente, quindi non aspettarti che tutti ti dicano grazie o ti riconoscano, ma devi rischiare. E poi, attento, il denaro, getta il tuo lechem in 7-8 parti, perché se fallisce una almeno l'altra possa salvarti. Cioè, a te punto nella vita bisogna decidere, per cui alla fine va dove ti porta il cuore, che non è inteso come intendiamo noi, ma va dove ti porta tutto il tuo ragionamento, dove quello che è importante è essere capace di cercare. Quelli sono i 7 vizi capitali, i 7 sacramenti, perché? Perché era un modo mnemonico, gli stessi doni dello Spirito Santo, no? Sono modo mnemonico, presuppone una domanda e quindi una scuola. Le domande servono a questo. Quali sono i modelli e le fonti? Ecco, direi che la sapienza, per dirla così, ha una dimensione universale, perché cerca ciò che è l'uomo, cerca, si interroga su chi sia l'uomo, quindi con le sue passioni, i desideri e le decisioni. Ecco perché troviamo una sapienza estranea al mondo ebraico che si inserisce. Per esempio, nei proverbi troviamo proverbi di Lemuel, re di Massa, o di Agur, chi è? A un certo punto troveremo nel libro di Tobia che c'è un certo Ahikar che sarebbe cugino. Ahikar non era ebreo fino. C'è tutto un bel libretto su Ahikar di studi, edito in quei libretti della Quiriniana, mi pare, che raccoglie scritti classici. E c'è tutto su Ahikar. Allora, si vuole essere un po' in qualche modo parenti dei grandi scopritori, dei grandi saggi. Questo verrà anche al tempo di Maccabei, quando si parlerà chi è l'inventore. Ricordate quello che si rideva sempre, no? Perché tutti gli inventori erano russi a suo tempo, no? Chi ha inventato, e ricordo sempre un ebreo che veniva a scuola con me, quando la Morà, la maestra, dice che ecco l'inventore del telefono, della luce. Ma a noi dicevano un'altra cosa, diceva questo russo ebreo, no? E dico sì, mi è venuto in mente tutte le... Perché anche gli ebrei fanno così. Chi è che ha inventato il petrolio? Che l'ha scoperto? E dopo, e ne è mia, perché dopo hanno cercato dove aveva messo il fuoco sacro, quello che doveva accendere tutti i roghi di... E dicono che Geremia l'aveva nascosto. Ma l'hanno trovato, se non che hanno trovato solo acqua pesante, che chiamano nafta. Quindi l'inventore, e non solo, ma Abramo è stato colui che ha inventato l'astrologia. Tutto il mondo ebraico cosiddetto ellenistico ha voluto vedere nei... Anche Mosè ha inventato, e poi pensate che Giuseppe ha inventato le misure agrarie, perché era lui che ha diffuso, per dire che sono benefattori dell'umanità. Con le loro scoperte sono diventati benefattori dell'umanità. Cioè, questo qui è un tentativo che si vede anche attraverso questi piccoli fuochi, no, che troviamo in tutta la Bibbia. Questa è un'esperienza, no, per dire che in fondo seguire la sapienza diventa un beneficio per tutta l'umanità. Quali sono le fonti? Le elenco appena. L'esperienza, cioè la vita, ecco, Proverbi, la tradizione di generazione in generazione, per cui ci occorre comunicazione, scambio e confronto, la riflessione, che deve discutere, accogliere, discernere, per cui i dialoghi devono servire proprio a fare il discernimento, e anche la rivelazione, che però comporta una riflessione a partire dalla fede. La rivelazione di Dio passa attraverso l'esperienza umana. È interessante un passo di Isaia 28, 23, 29, dice: chi è che insegna il contadino? È Dio che lo regola e si manifesta nei suoi disegni. Cioè Dio ha dato le stagioni, ha fatto le cose, il contadino è colui che si accorge, che vede, e Dio li rivela attraverso l'esperienza, perché comincia a seminare, a come seminare meglio, come andare. Questa è la sapienza che Dio li rivela, ma attraverso sempre la riflessione umana, che è capace di cogliere nel lavorare, nell'inventare, nel cercare le qualità e la grande... Quindi il dialogo con le scienze è normale. Quando Papa dice è essenziale il dialogo con le scienze, non diceva una cosa nuova, ma per fortuna l'ha ricordato, perché qualche volta di fronte a certi movimenti così non si capisce più dove si vada. Bene, allora leggo metodo e scopo. Proverbi 1:7. Qohelet, a un certo punto, fin dall'inizio, dice qual è il metodo che lui ha usato, anche se lo ritiene fallimentare. Cercare, esplorare. Il verbo è tour, che oggi usano per dire fare tajerin, sono i turisti. Trovare, ma ancora cercare. Alla fine, dice, ha dato qualche risultato, ha fatto molti proverbi, però aggiungerà: studiare affatica il corpo e nessun libro scritto risolve tutto. Ogni libro dà qualcosa, ma non risolve il tutto. Allora cos'è importante? È importante anche studiare, mettersi in comunicazione. Il metodo è accettare il limite della mia sapienza, ma continuare ad avere un buon metodo che cerca e che si collega al resto, senza pretendere di risolvere tutto. Ecco, in questo senso credo che occorre mettere in moto la ricerca, anche se i risultati talvolta sono deludenti. E allora leggo Proverbi. Proverbi Mishle Sholomò, Proverbi di Salomone, Ben David, Melech Israel, re di Israele. Poi aggiunge 5 infiniti, per conoscere, dat, la sapienza e l'istruzione, per capire o conoscere o stesso i detti intelligenti, per acquistare una saggia educazione, ma aggiunge equità, giustizia, rettitudine. Per dare, ho tradotto questo, per dare accortezza agli inesperti e ai giovani conoscenza e riflessione. La nuova traduzione mette una riflessione, eccetera. Poi io la vedo come una specie di parentesi questa. Il saggio ascolti e accrescerà il sapere o la dottrina, e chi è avveduto acquisterà, vedete, dare e ricevere, destrezza, tachvulot, poi spiego. Per comprendere, oltre le dat, le havin, proverbi, allegorie, massime dei saggi, i loro enigmi. Conclusione, il timore del Signore è principio della sapienza. Gli stolti disprezzano sapienza e istruzione. Notate, dopo il titolo del libro, che ha attribuito a Salomone la figura ideale, i 7 versetti riassumono la funzione educativa raccolta in 5 per infiniti e raccolgono alla fine il contenuto, ossia le abilità o qualità sapienziali e morali necessarie per essere sagge. Alla fine, quando dice versetto 6, accenna ai generi letterari tipici, proverbi, allegorie. Ecco, se riteniamo perciò il versetto 5 come una parentesi importante, che poi spiego, il brano è organizzato attorno ai 5 infiniti e a una conclusione, versetto 7, che raccoglie la qualità ultima e superiore, il timore di Dio. E l'insieme ci introduce alla terminologia sapienziale e offre il linguaggio allo stile di vita, una sensibilità e un ideale. Proverbi, ho già spiegato cosa significa. Mi fermo solo a una cosa. Il paragone e il confronto, ossia la valutazione critica, deve non soltanto sapere dire parole giuste, ma anche a tempo giusto. Per esempio, bisogna valutare le situazioni e i tempi, non rispondere allo stolto. Io ricordo quando l'ho letto sto qua e lo rileggevo ancora giovanetto su una delle meditazioni che faceva Bonhoeffer in Resistenza e Resa, e citava questo: non rispondere allo stolto secondo la sua stoltezza, per non diventare anche tu simile a lui. Subito dopo però dice: rispondi allo stolto secondo la tua stoltezza, perché lì non si creda saggio. Potremmo chiedere, ma cosa vuole dire? Bisogna valutare le circostanze, qualche volta non vale la pena di rispondere. In altre bisogna valutare se dare una risposta e anche quindi saper tacere e parlare a tempo debito. Concludendo allora, che cosa è la conoscenza e il dominio, la valutazione critica della realtà e la coscienza delle situazioni sfociano in una scelta di vita. Ecco perché c'è la sentenza e c'è l'esortazione. Secondo, i termini. I termini ripetuti sono disciplina o istruzione, sapienza e saggio, conoscenza e sapere, intelligenza e intelligente, sagacità o accortezza o prudenza o riflessione e acutezza, dottrina e sapere e consiglio. In particolare notiamo che sapienza ed educazione, o paideia musar, aprono e chiudono il brano, li troviamo all'inizio e alla fine. Al centro ci sono le qualità morali accanto a quelle intellettuali. Perché? Perché devono regolare, non basta essere intelligenti. C'è l'intelligente delinquente che usa la sua intelligenza per ingannare, come il famoso serpente che inganna appena nata poveretta Eva. L'appena nata non sapeva ancora, mentre già Adamo aveva dato i nomi, eccetera, poi anche lui ingannato, era un appetito, era semplice. E lui giocando sulle parole l'ha ingannata e alla fine l'ha tradita, no? Allora ecco che la sapienza deve avere anche virtù morali. E alla fine abbiamo il principio religioso finale. Mi fermo un minuto per ognuno di questi. Notiamo che i termini sono spesso sinonimi. Spesso l'autore preferisce accumulare, non dire questo vale questo, eccetera, per presentare un ideale che appare dall'insieme delle qualità pratiche, intellettuali, morali e religiose. E allora i cinque infiniti, ecco, soprattutto quello ultimo del Cognosce, versetto 6, riguarda i generi letterari. E qui abbiamo le forme. Quali sono i generi letterari? Sono i detti intelligenti, i detti dei saggi, ossia le massime dei maestri riconosciuti, le allegorie, cioè che sono spesso arguti, ironia, gli enigmi, gli indovinelli, i rebus, perché nascondono il significato. Dico, devi andare più in profondo, vedere che la realtà è sempre più profonda di quella che vedi. Allora ecco, nell'indovinello devo stimolarti, anche le parabole servono a questo, devo stimolare l'altro, stimolarci a vicenda. E ecco perché la regina di Saba è andata da Salomone e lui le ha risolto tutti i rebus che lei aveva, compreso quello dell'amore, che è tornata a casa incinta, dicono la tradizione, perché poi deve essere nato Haile Selassie, era discendente della regina di Saba, no? Secondo la tradizione. A chi si rivolge? Si rivolge all'inesperto o ingenuo, il quale manca di una riflessione adeguata e rischia di essere ingannato come dagli astuti serpenti. Notate allora che conoscere non significa solo un'azione intellettuale, ma esprime una relazione, esprime un legame. E allora il maestro deve insegnare anche attraverso gli elementi di affettività. Deve avere un legame di autorevolezza e anche affettivo con questo, perché deve suscitare delle passioni nell'altro e quindi aiutare l'altro ad ascoltare. In questo senso, e perché mette le regole morali? Perché un'abilità in se stessa può degenerare tranquillamente. L'accortezza, la orma, la riflessione, può diventare astuzia. La mesimma, la riflessione, può diventare fare mesimote, trame. Quindi è la delinquenza organizzata. E in questo senso allora occorre avere un'educazione globale. Il versetto 5 è una parentesi educativa, perché accento in fondo ed echeggia il famoso detto della saggia ignoranza di Socrate. Chi è il più intelligente e saggio? È colui che sa di non essere abbastanza sapiente. E allora ecco che resta sempre discepolo, capace di indagare, di ascoltare e di aumentare la sua sapienza per donarla più abbondantemente. Lascio stare il resto. Il versetto 7 che cosa fa? Dopo aver detto la finale, che è da sciocchi disprezzare sapienza e disciplina, dà il principio. Principio inizio della sapienza è il timore o rispetto di Dio. Il rispetto di Dio, addirittura dirà una delle frasi di Proverbi, è un'educazione continua alla sapienza, perché tutte le vie dell'uomo sono pure ai suoi occhi, ma chi esamina gli spiriti è il Signore. Quindi bisogna avere anche un aspetto religioso. Che cosa porta tutto questo? Tutto questo porta un legame tra sapienza e fede, tra fede e ragione, ma include anche la dialettica tra i due termini. Per cui non soltanto la sapienza ha un valore pratico, ma anche una rilevanza teologica, nel senso che il timore di Dio presuppone o conduce alla sapienza. La sapienza include anche il problema di Dio e non può essere separata dalla fede. Terzo, potremmo dire che il significato della fede può offrire anche indicazioni per un comportamento retto, però la sapienza a cosa serve? Ad assumere anche una fede critica e anche a dare un linguaggio, perché è la sapienza che mi dà un linguaggio alla cultura per trasmettere il resto. Lo sottolineo solo, ma è importante, c'è un continuo andirivieni secondo loro. E concludo allora. Che cosa ne deriva da tutto questo? Primo, l'inizio del libro indica un metodo e un ideale, elencando le qualità sapienziali, morali e religiose necessarie per vivere da saggi, e accendo in tutto questo la libertà e la responsabilità. Quindi offre l'immagine di un uomo maturo, capace di crescita di conoscenza, capace di pensare insieme ritenendolo un atteggiamento spirituale ascetico. Non serve pensare, ma qui è un aspetto, un pensare come un aspetto spirituale ascetico, perché impegna nella fatica di discernere e di prendere decisioni. Terzo, il saggio impara a coniugare i grandi interrogativi dell'uomo, vita e morte, eccetera, con le realtà di tutti i giorni. Ne deriva anche una fede critica, riflessiva e interrogante, come Giobbe alla fine. Cosa dice Giobbe alla fine? Furbescamente dice: io, Signore, ti vedo, ho esperienza di te. Però c'è una frase, Dio diceva sempre: cingiti i fianchi e io ti interrogherò, tu rispondimi. Adesso Giobbe dice: anch'io, renditi disponibile e continuerò a farti domande. È bello che Giobbe termini così, e pochi lo sottolineano, ma io credo che sia vera. E leggendo il testo dei 70 si vede che è un'invocazione: ti prego, Signore, ascoltami, io ti interrogo, tu insegnami. Allora sempre domande ci saranno, e allora ecco che, come possiamo definire alla fine? La sapienza potrebbe essere un umanesimo illuminato che dà valore alla vita quotidiana, insegna l'arte di vivere e di realizzare se stessi. E termino qua, perché ricordo sempre i proverbi, che banali sono, no? È vero, c'è un ambiente un po' statico, la sapienza classica, però almeno questo gusto di cercare, di interrogarsi, è fondamentale, anche se poi i risultati sono qualche volta un po' terra a terra, insomma. Però almeno, anche e Coelho fa proprio così, dice: io mi sono dato da fare, mi sono affaticato, ho un pugno di mosche in mano, cosa fare allora? Beh, niente, almeno guardo criticamente alla realtà, cerco di non illudermi, ma anche cerco di rischiare. Coelho ti invita a rischiare, devi pure rischiare nella vita, se no cosa fai? Devi capire tutto, ma io non mi muovo se prima non fai mai niente. Ecco, per dire, Coelho a me piace moltissimo per questo stile.
Sì.
Così, per vedere alcune figure, vedere come cambia anche nel tempo la figura del saggio. Chiaramente Siracide è già un maestro che ha una scuola. Ci parla della Bet Midrash, la casa del Midrash, cioè dove c'è la spiegazione e crea dei saggi.